Pop-up, il programma itinerante di Radio Popolare.
Ciao Andrea, come stai?
Ciao Albi, buon pomeriggio. Sembra un sacco che non ti vedo, invece sono solo 3 secondi.
Sì, sembra una settimana per chi ci ascolta sulle frequenze di Radio Popolare 107.6 qui in zona Milano e invece pochi minuti per noi che abbiamo registrato poco fa la puntata andata in onda in data 28 maggio e stiamo invece in questo istante per te che ascolti 2 settimane fa registrando dal festival We World la puntata dedicata a parlare di ciclo mestruale,
genitorialità e stereotipi sul corpo.
E soprattutto la voglio dedicare questa puntata a mia nonna, la quale,
oh, finalmente,
alle mie 2 nonne, una che era l'incarnazione dello stereotipo, ahimè, della nonna del sud della Sicilia,
cioè quella che sta a casa, che si cura della famiglia.
Ha aspettato mio nonno quando è andato in guerra, l'ha aspettato a casa leggendo i libri, quando è tornato lei era lì pronta, ha cresciuto i figli, quando è morto lui lei non è più uscita di casa,
vestita sempre di nero,
no, perché non usciva, quindi non si poteva, questo problema. L'altra invece, donna sarda, la quale alla tenera età di 50 anni decide di mollare la sua vita e prendere i suoi 6 figli e emigrare da quel di Zerfaliu e andare a Milano dopo aver divorziato col marito, quindi una donna che nel 1963 aveva già abbattuto tutti gli stereotipi.
Che se tu pensi a quanto è difficile fare una cosa così oggi che siamo nel 2022, immaginati il grado di difficoltà nel 1963.
Quindi dedico la puntata a mia nonna Teresa Porcu, posso?
Poi, come no, anzi sai cosa dico, gliela dedico anch'io.
Grazie.
Pop Up, il programma itinerante di Radio Popolare, anche questa settimana qui da base con We World.
Strappa lacrime.
L'abitudine ogni giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, svalutation. Che ce la farà. E il sistema c'è. Quando pensi a te, pensa anche un po' per me.
Andrea Frater Gianni, Alberto Nigro in conduzione fino alle 19:30 sulle frequenze di Radio Pop.
Ho strappato qualche lacrima al pubblico, Andre.
Guarda, ho visto che ti sono già arrivati dei bonifici in Bitcoin da parte delle tue zie, quindi penso che, diciamo, come dire, il tuo stratagemma ha funzionato perfettamente. Bravo, facci i miei complimenti.
Grazie, Andre.
A starmi vicino tanti anni hai imparato anche questo, bravo.
Pop-up dal Festival We World, parliamo di una innumerevole lista di stereotipi che affliggono le vostre vite, anche se voi forse lo sapete ma non ci pensate mai. 3 ore di trasmissioni registrate da questo punto, mandate in onda, alcune in diretta, altre in differita, per aggiornarvi su questo mondo che è questo Festival We World, di iniziative, di speech, di libri che vengono presentati e raccontati da un'altrettanta densa e fitta lista di ospiti, uomini e donne che parlano del potere della donna e dei, in questo caso, dei numerosi stereotipi che ne sono, possiamo dire, di cui sono vittime?
Di cui sono vittime, sì. Hai detto la parola libri e abbiamo qui di fianco a noi Corinna De Cesare, giornalista del Corriere della Sera ma anche romanziera, forse molti di voi avranno letto il suo romanzo Ciao per sempre, la storia di Margherita Lolli, edito da Salani, ma è qui oggi anche per presentare in anteprima assoluta un altro libro edito in questo caso da Fabbri che si intitola Biglietti alle amiche, che è tratto dalla newsletter femminista The Period, che Corinna appunto cura e che ha un successo strepitoso con decine di migliaia di iscritti. Le diamo il benvenuto. Ciao Corinna, ciao.
Ciao, benvenuti a voi.
Come stai?
Grazie. Bene, bene, tutto bene.
Quindi a WeWord per presentare un libro.
Per presentare Biglietti alle amiche, che sarà una raccolta dei pezzi più belli della newsletter. Esiste da quasi 2 anni e mezzo e si chiama The Period. Tu prima parlavi del ciclo mestruale. The Period in inglese significa appunto ciclo mestruale. Perché l'ho chiamato così questo progetto? Per sfidare e demolire a picconate i tabù.
Brava.
Che noi donne
ci
per
piace.
Tanto tempo abbiamo avuto, e quindi non chiamavamo mai il ciclo mestruale, no? Era il marchese, la signora, le cose.
Le cose.
E poi perché The Period in inglese significa anche punto e a capo. Io volevo mettere un punto a capo nella narrazione dei fatti e soprattutto nell'informazione di cui mi occupo per lavoro. L'Osservatorio Europeo di Giornalismo dice che solo il 21% degli articoli è scritto da una donna. E questo cosa significa? Che lo sguardo maschile di fatto filtra anche le notizie che arrivano a noi,
ahimè,
ai lettori
ahimè,
e alle lettrici.
Ahimè.
E quindi ho voluto appunto mettere un punto a capo al mio modo di fare informazione, e quindi nella newsletter ci trovate tantissime donne e tantissime persone autrici no binary, e quindi persone transgender e LGBT.
Allora, partiamo. Hai parlato di tempi moderni, mettere un fine alla narrazione moderna. Allora io lo faccio richiamando la narrazione antica. Oggi è il giorno di citazioni, caro fratello Gianni, perché in alcune tradizioni antiche il ciclo mestruale della donna in realtà era un calendario, era un modo per conoscere e approfondire il potenziale che la donna ha al suo interno. Non so se lo sai, Corinna, ma studiando, le mie passioni sono lo studio delle tradizioni antiche, e studiando alcune tradizioni si scopre che il ciclo mestruale, per esempio, era il momento in cui le donne, qua tolgo anche la base, lasciavano l'uomo da parte, si riunivano solo fra loro nella tribù, andavano a rintanarsi in una tenda della luna, nella quale senza i figli, almeno le bambine fino a che non raggiungessero la loro età, della loro pubertà, stavano per 3 giorni all'interno di questa tenda. E questa cosa aveva 2 funzioni. Una era quella di permettere loro di trasmettere il sapere e ricevere intuizioni nel momento in cui la donna è più potente, che è il periodo del ciclo mestruale secondo la tradizione lakota, e l'altra era quella di permettere all'uomo di ritrovare la propria umiltà, cambiare un po' di pannolini, preparare da mangiare, sistemare la casa, e quando la donna...
tornare un po' sulla terra.
Tornare un po' sulla terra attraverso il contatto con quella vita quotidiana che è la cura dei bambini, che spesso si dimenticava di fare. Ti
le
torna questa concezione?
Le famose tende rosse. Certo, nell'antichità era proprio così. Poi però diciamo che più avanti nel tempo è diventato anche l'essere donna, e quindi essere una persona con il ciclo mestruale è diventato anche un limite e un modo per discriminare le donne.
Cioè, quale stereotipo più scontato è quello di definire magari una donna che in un giorno magari è un po' nervosa, piuttosto che ma avrà le sue cose? È entrato quasi nel... tanto fa paura la parola mestruazione quanto nel linguaggio comune, anche per dei maschi ogni tanto si dice no, oggi non sto bene, sono mestruato, come per dire che c'hai un po' le palle che ti girano.
Ecco,
quindi
appunto,
quale stereotipo più grande di quello da demolire a picconate, come dicevi tu prima?
Ecco, esatto. Sei pronta a demolire? Sei pronta a demolire?
Dimmi, cosa vuoi demolire?
Demoliamo questo lo stereotipo, ci mancherebbe.
facciamolo assolutamente, perché è necessario.
Okay.
È necessario cercare di rappresentare la società esattamente com'è, quindi nella ricchezza della diversità.
La ricchezza della diversità, parlavamo poco fa fuori onda dell'importanza di ripristinare un mascolino e femminile come semplicemente due differenti valori, non un problema ma bensì un valore aggiunto.
Esattamente.
No, anche perché non è più un mondo solo maschi e femmine, insomma, bisognerebbe andare anche oltre il binarismo di genere, per esempio.
Tornando invece al libro, Corinna, una domanda che volevo farti: Biglietti alle amiche, quali sono stati i criteri che hanno fatto entrare determinati biglietti nel libro piuttosto che altri? Perché immagino che una newsletter con così tanti iscritti e iscritte abbia un sacco di... cioè ti proponga un sacco di materiale quotidianamente.
Beh, raccontiamo appunto il mondo, la realtà e i fatti da un altro punto di vista. Molto spesso le persone transgender, le persone LGBT vengono raccontate dai media generalisti in maniera stereotipata, e quello che io ho cercato di fare con questo progetto è proprio passare il microfono e mostrare un altro tipo di realtà. Ci sono tantissimi autori e autrici che sono super in gamba e scrittori e scrittrici. C'è Monica Romano, che tra l'altro è stata la prima consigliera transgender qui al Comune di Milano, quindi
sì.
E loro, attraverso questi pezzi, questi articoli, ci raccontano che semplicemente esiste un altro punto di vista, che magari può essere quello di chi ci ascolta in questo momento.
E allora, proprio a chi ci ascolta in questo momento, ci rivolgiamo.
Partiamo con i Sons of Kemet, tratto dal loro ultimo album, Black to the Future, il primo pezzo di questa sera per Pop Up. Sempre qui con Corinna De Cesare, chiacchierando del suo libro che viene presentato oggi qui in anteprima, Biglietti alle amiche, edito da Fabbri, tratto dalla newsletter The Period.
Corinna De Cesare, con la quale volevamo aprire un discorso legato alla
genitorialità,
ovvero all'essere genitori in questo momento storico, in cui, a parte che penso che non sia mai stato così difficile come ultimamente per vari innumerevoli motivi che gli ascoltatori sicuramente avranno ognuno i suoi, ma le chiedo invece dal punto di vista degli stereotipi, dei diritti e di quello che può essere lo stereotipo che mettiamo sia sui bambini che su noi stessi come genitori, che sulla società intera era quando si tratta di educare, chiedo a lei di fare una piccola riflessione in merito, se le va.
Sempre che i bambini siano delle, in un luogo comune, a proposito di stereotipi e luoghi comuni, si dice sempre che i bambini siano delle spugne, no? Che assorbono. Però è molto molto importante iniziare sin da quando sono piccoli, più che parlare, a fare. Nel senso che noi riponiamo il cambiamento per quello che riguarda, no, i diritti, le pari opportunità, riponiamo tantissima fiducia nelle future generazioni.
Sì, loro sono il futuro, si dice.
Ok, però iniziamo da noi.
Il
iniziamo
mondo l'abbiamo preso in prestito genitori. Ai nostri figli.
Esatto, iniziamo da noi genitori a dare l'esempio. E questo cosa significa? Non tanto a parole, certo sono importanti le parole, qualcuno diceva che le parole sono come pietre, ma oltre alle parole cerchiamo di fare. I bambini, come diceva Simone de Beauvoir, nei primi 5 anni di vita accumulano già stereotipi di genere. Io lo so perché ho una figlia di 6 anni e già da partire dalla materna ci sono dei bambini che dicono, no, il rosa è un colore da femmine, quando invece storicamente il rosa
era il colore,
colore
dei maschi.
Possiamo
genere. Sfatare questo tabù,
esatto.
In realtà addirittura ho scoperto un'altra cosa: nell'antichità il rosa veniva utilizzato per vestire i bambini maschi per compensare il potere mascolino della loro nascita, mentre l'azzurro veniva assegnato alle femmine per compensare la femminilità della
è
loro
assolutamente
nascita.
Assolutamente così, anche
quindi fiocco rosa e fiocco azzurro da noi da piccoli era una femmina.
Togliamo, Anche nell'iconografia ecclesiastica la Madonna ha
l'azzurro,
il velo azzurro, se ci pensate, no? Quindi ecco, sin da piccoli è importante raccontare ai bambini e soprattutto mostrare la bellezza della diversità e soprattutto che non esistono ruoli di genere, quindi a casa far vedere che sia la mamma che il papà possono essere interscambiabili, possono fare entrambe le figure genitoriali, le stesse identiche cose, e quello mostra loro tantissima apertura mentale e dà la possibilità di vivere assolutamente come bambini open-minded.
Sono assolutamente d'accordo con Corinna De Cesare, la quale deve praticamente andare, se non erro.
Ti ringraziamo, sì, Corinna.
Volevo solo chiederti un'ultima cosa, se posso, perché leggendo tra le interviste che ti sono state fatte, c'è una in cui racconti l'esperienza con tua figlia, la quale a un certo punto, non mi ricordo quanti anni avesse, ti dice: io da grande voglio fare il maschio.
Il maschio, esatto, sì, ne parlavamo prima.
Perché appunto, no, che cosa succede? Che si dà l'immagine, no, del powerful, no, soprattutto questo è successo perché poi ci possiamo impegnare tantissimo dentro le mura domestiche, no? Poi i bambini ovviamente escono. Quindi cosa fanno? Frequentano altri bambini, frequentano altri genitori, vedono altri genitori, entrano attivamente nella società, e la società che vedono è quella, no? Quindi è capitato questo, che lei mi dicesse così a me, cioè. Mi sono venuti i capelli verdi.
E non perché sei nata dal parrucchiere, immagino. A questo punto non ci rimane altro che salutarti e lasciarti ai tuoi doveri, perché sappiamo che ti stanno aspettando per la presentazione del tuo libro. Grazie a Corinna De Cesare e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Comunque, Andre, sono veramente super d'accordo con Corinna, perché sai quella cosa che si dice a tuo figlio per dire di non dire parolacce, inizi con un'imprecazione, una bestemmia, no? Cioè, purtroppo certo. Siamo a quel livello lì, non Chiaro. Ci rendiamo conto, dobbiamo dare il buon esempio, quindi non so ancora se continuerò a fare la radio con te.
Ma come questo?
Se devo dare il buon esempio a mia figlia, non so se...
Vabbè, ma tu poi prendi come stereotipo negativo, no?
E come faccio a evidenziarlo?
Glielo spieghi, potrei parlare.
Potrei chiuderti il microfono, se
esatto, no. Chiudi il microfono e ascoltiamo un po' di musica. Questi sono gli Irreversible Entanglements, Open the Gates, qui a Pop Up Radio Popolare.
We arrive. Energy time. Universal sound law, not guilty, not doing time, unbound. An offering for freedom. We hold you, saw forever's Neptune bliss. In exchange with Saturn, new Mars. Energy time. It's energy time. We arrive. Open the gates. Open the gates.
Open the Gates, Irreversible Entanglements, tratto dal loro ultimo disco, sempre pubblicato dalla etichetta di Chicago, International Anthem, l'etichetta jazz, come dicono quelli che parlano bene, con la più grande attitudine punk che io conosco.
Dall'altra parte della cornetta telefonica, a questo punto dovremmo avere qualcuno che ci aiuterà un pochino a dare qualche informazione in merito al discorso genitorialità, qualcuno a cui noi teniamo molto, perché in realtà per anni abbiamo avuto l'onore di essere una delle voci presenti al Mercatino Arcobaleno in Porta Venezia,
al Pride che si tiene annualmente a Milano. L'abbiamo fatto proprio un anno insieme ai vari van a bordo del nostro glorioso Westfalia, abbiamo seguito tutta la manifestazione. Quindi è un piacere accogliere ai nostri microfoni Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay.
Gabriele, ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno.
Come stai?
Ciao Gabriele, come stai?
Tutto bene. Dici, tutto dove, bene, tutto bene.
Dici dove sei, che mi piaceva l'idea anche di raccontare dove ti trovi.
Sono a Movieland, perché Movieland è un parco di divertimenti sul lago di Gardaland.
Sul lago di Gardaland, bellissimo.
Scusate, il lago di Garda, di fianco a Gardaland.
Certo.
Praticamente il parco si trova. E niente, praticamente questo è il primo parco di divertimenti italiano che ha deciso di fare una giornata Pride.
Praticamente quindi... è come l'anti-sonar di fronte al sonar. Possiamo
sì,
dirlo così.
Esatto. Esatto.
E quindi comunque, solo musica progressive, insomma... per H24, giusto? Solo hardcore techno.
Esatto.
No, scherzi a parte, Movieland quindi che ha deciso di dedicare una giornata intera, dicevi?
Al Pride, il Movieland Pride, quindi diciamo ovviamente hanno decorato di rainbow tutto il parco, ci sarà poi un Pride, una parata Pride interna al parco di divertimenti tra le varie giostre e le attrazioni, e poi alla fine una parte del ricavato dei biglietti venduti quest'oggi lo doneranno ad Arcigay per i progetti di prevenzione al bullismo nelle scuole.
Che meraviglia,
positivissima la cosa.
Come state ad Arcigay? Approfittiamo per fare il punto agli ascoltatori.
Esatto, che aria tira.
Che sicuramente allora, vi ascolteranno spesso con Eleonora Dall'Ovo all'altro martedì, ma che ci teniamo anche noi a fare la nostra parte per sostenere. Come va?
Ma sì, stiamo bene, come sempre, da 40 anni combattiamo in questo paese contro tutto e contro tutti, visto l'andazzo e vista la lentezza terribile che il nostro paese ci mette a registrare qualsiasi avanzamento, però insomma teniamo duro, sono 40 anni che combattiamo centimetro per centimetro, però nonostante numerose sconfitte parlamentari, tipo l'ultima l'anno scorso su PDL Zan,
ecco, è qui casca l'asino,
che arriviamo, diciamo, nonostante tutte queste sconfitte, di sconfitte in sconfitte stiamo vincendo la guerra, perché insomma...
Mi piace.
Convinto la guerra per i diritti, ovviamente.
A che punto siamo? A che punto
positivo.
Siamo? Se dovessi stabilire una scala di valori, sia dall'1 al 10, ma proprio in termini di concretezza, cosa abbiamo raggiunto e cosa siamo in procinto di ottenere e cosa non otterremo mai?
Allora, beh, prima di tutto mai dire mai, quindi
grazie.
Io sono convinto che prima o poi vinceremo tutte le battaglie, anche perché è un destino ineluttabile, basta vedere le nuove generazioni, basta entrare in una scuola italiana e vedere tutta la diversità che c'è tra i ragazzi e le ragazze per capire che quelle generazioni lì spazzeranno via tutti i vari... ultraconservatori che sono convinti che non si debba approvare alcuna forma di legge contro le discriminazioni piuttosto che dare altre forme di riconoscimenti.
E invece per quel che riguarda quello che stiamo proprio in procinto di ottenere,
dacci qualche buona notizia, Gabriele.
No, non ho buone notizie da dare.
Lo temevo.
Oggettivamente, diciamo, adesso può ricominciare il percorso appunto di DL Zan, ma purtroppo sappiamo siamo a fine legislatura, quindi è estremamente complesso e difficile. Poi per carità, i miracoli possono sempre esistere, può darsi che domani mattina Draghi si svegli in buona, decida di mettere la fiducia del governo sul progetto di legge e la cosa viene approvata in 2 giorni, dopo anni e anni di battaglie. Però non credo che questo avverrà, perché gli equilibri politici del governo immagino che dissuaderanno il governo da fare una roba del genere, e quindi noi andremo avanti a fare la battaglia.
Gli equilibri ecclesiastici del governo anche poi bisogna considerare, ricordiamocelo.
Sì, ecclesiastici non solo, purtroppo. Ricordiamoci che questo è un governo di larghissime intese, quindi c'è dentro sia coloro che magari sono a favore di questi diritti, sia invece coloro che ci, diciamo, non ci possono vedere, che non possono vedere nessuna forma di diversità, aggiungerei io, non solo quella che riguarda le persone LGBT.
Sì, sì, faccio ancora fatica quindi... a considerare, però è un esempio di accoglienza delle diversità questo governo, mettiamola sul positivismo.
Esatto, è un arcobaleno al contrario, secondo me.
Sì, è una buona rappresentazione questa, giusto? Perché alla fine l'importante è riuscire sempre a mantenere il sorriso nonostante le avversità politiche che ci vedono sempre nella battaglia per i diritti.
Cosa,
perché,
scusa,
diciamo, il movimento LGBT ha sempre fatto del sorriso e della gioia uno dei modi in cui
direi la propria bandiera, se mi permetti.
Cosa possono fare gli ascoltatori per sostenere la vostra battaglia? Cosa possiamo fare noi per sostenervi, per aiutarvi e per far sì che questo DDL diventi realtà?
Allora, in primis direi alle prossime elezioni votare bene, quindi cercare di sostenere.
E per questo ci vorrebbe un candidato, che non è facile.
Che non però è scontato, esatto.
Esatto, diciamo sostenere partiti e candidati che sono vicini ai diritti e si battono per i diritti e non per togliere i diritti o per limitarne il progresso. E dall'altro canto invece possono attivarsi sui social, nelle conversazioni che hanno al bar con chiunque, per cercare di spiegare che non bisogna avere paura della diversità. Perché alla fine la diversità è la cosa che ci rende tutti uguali. E in più aggiungo anche la grande occasione: stanno cominciando i Pride in tutto il paese. Quest'anno avremo più di 40 Pride
in tantissime
città italiane. La gente può trovare tutte le date sul sito www.ondapride.it, li trova tutti i Pride italiani con gli orari, le informazioni.
Quando
tutto.
A Milano?
E quindi a Milano sarà il 2 luglio il Milano Pride.
Il giorno potrebbe essere l'ultima puntata della stagione di Pop Up, tra l'altro il 2 luglio.
No, ma ho parlato oggi con Muzzetta e ci siamo detti che ci saremmo risentiti presto, quindi vediamo se riusciamo a organizzarci. Volevo farti un'ultima domanda,
sì,
perché sappiamo che devi andare.
Giusto per non essere polemico, hai solo 30 secondi per rispondere, perché poi so che devi andare.
Qualche settimana fa addirittura Liliana Segre ha invitato Chiara Ferragni a presenziare al binario 21, perché ha detto potrebbe essere l'occasione di portare molti giovani e sensibilizzarli su un tema così importante.
A me non va proprio giù Fedez, non te lo so spiegare perché.
Ma perché
sembrava che fosse diventato il paladino della giustizia e dei diritti e poi è sparito dopo che ha fatto 10.000 follower in più, non lo capisco, forse anche 1 milione. Dimmi quanto è importante per voi,
quanto lo è stato.
Diciamo che se posso dare una giustificazione a Fedez, gli hanno aperto il costato di per 20-30 centimetri, quindi posso anche capire che ci sono messo in questo momento a concentrarsi su altro.
Diciamo che adesso ha altre urgenze.
Ha avuto un po' di sfighe personali.
Assolutamente, al di là di quello, parlo a livello politico perché...
A livello politico le battaglie ovviamente sui social vanno a ondate, no? Quindi c'è il momento in cui c'è un grande dibattito, quindi ovviamente anche gli influencer sono spinti a impegnarsi maggiormente, a spingere in avanti, e alcuni momenti invece in cui defluiscono e se ne parla molto molto meno. Questi sono i momenti più pericolosi, quelli in cui non se ne parla di più, anche perché il problema è rimasto tutto lì, quindi perché appunto la scelta del Parlamento, del Senato di bocciare la legge a novembre dell'anno scorso, sì, adesso si riprenderà forse il dibattito, vedremo con che tempi e che modalità, però purtroppo è tutto da vedere quali saranno gli esiti, e io temo molto che dovremo aspettare la fine della prossima legislatura, sperando che il quadro politico permetta di poter approvare una legislazione contro le discriminazioni degna di questo nome.
Grazie Gabriele Piazzioni, segretario generale di Arcigay, un buon lavoro allora a Movieland.
Grazie mille.
Buona
grazie
serata. Grazie. Ciao, ciao Gabriele. Ciao. Ciao, ciao,
ciao. Ciao, ciao.
Guarda, volevo metterti un pezzo di Fedez, ma poi ho pensato che forse gradivi di più Little Sims. Fatto bene?
No, figura.
Ah, ok. A tu vas a bon, a tu vas a luck, no watch this, no fear, nobody. Nobody. Proper, no lie, give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riffraff, kitty girl, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie, bougie, akile, oh I fancy when I see a type. One time kill, if I born it, it's mine. You can't stop me, hey, you can't stop me, yo.
Pop-up, l'unico programma radio per non udenti.
out. Gun sound. Don't shoot. Gun sound. Don't shoot. Gun sound. Gun sound. Don't shoot. Gun sound.
Don't shoot.
Policeman, don't shoot, gun sound. Racist, policeman.
Salt, Don't Shoot, Guns Down, il pezzo tratto da un loro disco di un paio d'anni fa. È appena uscito il loro ultimo album, con il quale hanno ancora una volta, come dire, stupito tutti i loro fan, facendo una cosa completamente diversa. Ve lo abbiamo fatto ascoltare un paio di settimane fa, o forse settimana scorsa, proprio dalla fiera di Fa la Cosa Giusta. Sempre Pop-Up, sempre Andrea Fratevgianni, sempre Alberto Nigro, qui al Festival di WeWorld, indifferitamente per te che stai ascoltando da base Milano, sotto una pianta gigantesca, 7-8 mila persone davanti che ci stanno ascoltando. E diamo il benvenuto alla nostra ospite.
La nostra ospite ha una storia meravigliosa, a mio dire, perché dopo essere stata parecchi anni sul suolo italico, con a porsi numerose domande, numerosi dubbi e qualche, posso dire, paranoia, penso che non si offenda, nel momento in cui è uscita dal nostro bel paese ha scoperto la verità, ha scoperto la realtà, ha scoperto che forse il problema siamo proprio noi, che ci diciamo in realtà i padri della cultura europea, i romani, con 2000 anni di storia e anche 2000 anni di vecchiaia, posso aggiungere, e di problemi di testa.
Perché, come dice giustamente un articolo di Vanity Fair che parla di lei, in una società che trae profitto dalla tua insicurezza, piacersi è il vero atto rivoluzionario. Diamo il benvenuto a Lara Lago. Ciao Lara.
Ciao Lara, come stai?
Ciao a tutti, molto bene, molto felice di essere qui e vi sento preparatissimi sul tema, quindi grandi.
Grande, grande.
Dire che siamo ancora molto bravi a barare, perché
sì,
non
sì, è proprio un bluff, che però non dovevi svelarlo, scusa, una volta una che ci fai complimenti.
Vabbè, lo sai, è meglio spegnerla subito prima che poi ci creda
sì,
qualcuno.
Sì, non creiamo aspettative. Cioè.
Esatto, esatto. Andiamo al rovescio, noi come al solito. Lara Lago, perché secondo te in Italia c'è qualcosa che non funziona? Vogliamo già svelare cosa che non funziona?
Ed è davvero così?
Vogliamo partire dal perché? Proviamo a vedere se lo intuiscono gli ascoltatori ascoltando la tua bella voce.
Perché siamo ossessionati dal nostro corpo e dai corpi degli altri. Cioè è una cosa che ci uccide proprio. Cioè dobbiamo sempre essere bellissimi, con l'outfit all'ultima moda, sempre in dieta. Ora c'è persino la prova costume in questo periodo dell'anno, che, se mi permettete, prova costume è un termine che fa abbastanza ribrezzo, perché non è che c'è un tavolo degli imputati, tipo voi che mi fate da giudice e mi dite: sì, hai il corpo giusto, allora tu puoi andare in piscina in costume o al mare. No, tu hai il corpo sbagliato, quindi corri a casa a nascondersi.
Anzi, non andare neanche al mare, proprio stai a casa.
Capito?
A soffrire.
No, cioè nel senso, a prescindere dai corpi di ognuno, dovremmo scegliere un costume, indossarlo e andare tranquillamente.
E sti cazzi, sono d'accordo.
E questo è un problema che abbiamo in Italia, iniziavo esordivo in questo modo, perché effettivamente il nostro paese dimostra la più becera mancanza di consapevolezza riguardo a queste tematiche, corretto?
La cosa che vedo, ad esempio, banalmente, se guardi un TG in giro per il mondo, CNN, BBC, eccetera, vedi molta più diversificazione anche nei giornalisti e comunque nelle persone che popolano i salotti televisivi. Qui pian pianino cominciamo anche noi, ma in modo molto lento, ci stiamo arrivando proprio pian piano, no? Quindi, cioè, ti chiedo, hai mai visto una giornalista grassa che legge un telegiornale?
Questa è una bella domanda, no, in realtà
perché?
No.
Perché? Cioè, nel senso, allora un corpo grasso è meno professionale di un altro? Cioè, sono proprio degli stereotipi, capito?
Ti racconto questo, io spesso mi occupo di educazione nelle scuole, con i ragazzi delle scuole, e un giorno mi hanno chiesto di andare a portare un laboratorio di video. Siccome dovevamo fare uno spot video dedicato al clima, ho deciso di iniziare denunciando le menzogne della pubblicità, e quindi ho portato questa serie di rappresentazioni con Photoshop, parlo proprio di, non fotografica, rappresentazioni con Photoshop, cioè, ovvero foto ritoccate, di una serie di personaggi,
cioè di articoli, dici.
Di una serie di personaggi famosi in cui appare la foto originale e la foto ritoccata, perché in realtà anche quelle...
Caro Nigro, ma cosa vuol dire? Scusi, perdoni, sono il presidente.
Lei era l'unico che non ho considerato.
Ah, la ringrazio.
Preferisco non portarlo come esempio nelle scuole. No, sto parlando di personaggi come Tom Cruise, sto parlando di personaggi come Britney Spears, sto parlando di personaggi i quali nella realtà sono in un modo e nella rappresentazione cinematografica, fotografica, commerciale sono uno stereotipo irraggiungibile che diventa un problema etico e di conseguenza sociale per molte famiglie.
Adesso, grazie a Dio, c'è questa norma che, specie nei paesi nord Europa, devi, se modifichi una foto, per esempio, anche nei social o in una pubblicità, deve venire scritto, cioè comunque anche nelle stories di Instagram.
Tipo disclaimer, cioè lo
sì,
devi...
Cioè, se tu stai usando un filtro e sei improvvisamente con i labbroni tipo chirurgia plastica, sopra si vede che stai usando un filtro. Però negli anni 90 non era così,
ma anche oggi in Italia non è così, posso
ieri,
dire.
Esatto.
Sì, sì. Poi diciamo che tutto il mondo legato a Instagram, TikTok che c'è adesso, insomma, in generale quello di social network ha amplificato totalmente questa cosa, perché appunto già i filtri sono un'alterazione della realtà. In più l'avatar che tu ti costruisci sui social è un filtro, appunto, essendo un avatar di te stesso, e quindi insomma.
Però
non se ne esce più.
Che effetto fa questa cosa sugli adolescenti, per
Brava.
Esempio?
Esatto.
Sono una ragazza di 15 anni che vede solo questi come modelli, che guarda un qualsiasi reality alla sera in TV e vede 20 donne tutte rifatte, ad esempio. Quindi io nulla contro la chirurgia estetica, va detta anche questa cosa, però se è l'unico modello imperante, allora io non ci arriverò mai. È un modello di plastica, no? Quindi come faccio ad accettare, a normalizzare il mio corpo se quello che vedo nei media e comunque nella rappresentazione non mi assomiglia mai, ma mai, perché non è che in certi ambienti poi ci siamo, cioè parlo per esempio delle persone grasse, non ci siamo mai da nessuna parte.
Concordo, perché è sicuramente un problema grave il fatto che la televisione diventi un modello, di per sé è un problema. In questo tipo di tematica è un problema che riguardante in particolare al corpo della donna, ancora più che dell'uomo, diventa un problema pesante. Ma vedi qualche soluzione all'orizzonte?
Esatto, nell'articolo di Vanity Fair che citavo prima e che ho letto, ho notato che tu fai parecchi esempi che riguardano la tua persona e la tua adolescenza, e magari puoi essere di aiuto a qualcuno che ci sta ascoltando per raccontargli come hai fatto tu a fregartene, a superare e anzi addirittura a fare il giro e a svoltare appunto su tutto questo discorso degli stereotipi.
Posso creare hype?
Crea l'hype,
manda,
dai.
La canzone che l'ascoltatore lo incolliamo alla cassa della macchina.
Il Considered Long Way Home, un live al Crypt di Londra, tratto da una compilation pazzesca della Soul Jazz Record. quadruplo vinile intitolato Kaleidoscope New Spirits Nowhere Unknown, ovvero sia il nuovo jazz, la nuova musica conosciuta e sconosciuta che raccoglie una serie di personaggi della New Wave londinese. Ci sono dentro il solito Theon Cross, gli Considered che avete appena ascoltato, Joe Harmon Jones, Robbie Rushton, Ishmael Ensemble e tanti tanti altri.
Tra l'altro Long Way Home, il Considered, pezzo di 8 minuti che mi viene quasi male ad abbassare il fader per farti parlare, Andrea. Sono quei pezzi che riconfermano un po' il modo in cui abbiamo aperto le trasmissioni radiofoniche proprio a base 2 settimane fa. Per chi ascolta, quella citazione presente fuori sulla parete, ovvero, com'è che era?
Ma non la puoi svelare adesso?
L'abbiamo già detta per gli ascoltatori.
Ah, è vero, hai ragione, bravo. Ovvero? Questo spazio, questo tenet che stiamo facendo qua oggi da base ogni tanto mi incastra il cervello.
Perché, com'è che era la citazione? Vuoi leggerla visto che l'hai fotografata? C'è queste varianti con la tromba che continuano a ripetizione, questo ritmo che da un lato diventa insopportabile per alcuni e per altri è una vera e propria sostanza stupefacente, dimostra che...
When drugs don't kill, they make things better.
Qualunque associazione alla persona che mi sta qui di fianco è assolutamente casuale.
Assolutamente. Non stiamo parlando di te, eh?
Ovviamente. Lara, stiamo parlando di Andrea Frateggiani. Torniamo.
Ah, grazie. Non era casuale.
La nostra ospite.
Che cazzo.
Lara Lago. Stiamo parlando di corpo, di stereotipi, di opportunità di cambiamento. Ma l'abbiamo lasciati con una domanda così interessante che Frateggiani ve la ripete.
Allora, la domanda era, leggendo il pezzo che parla di te su Vanity Fair, tu utilizzi molto la tua storia per raccontare come hai fatto un po' a switchare dall'essere bullizzata a diventare figa, fondamentalmente, cioè fottendotene di tutti gli altri. E magari potevo...
Ritornando a essere figa, posso permettermi?
Ritornando a essere figa,
e
certo.
A sentirti, posso permettermi? Posso permettermi? Aspetta che apro anche il microfono, perdonami, certo.
Ah, dicevo grande che mi dici ritornando a essere figa. Certo.
Sì, no, sì, io lo davo per scontato, lo davo per scontato. Non... Però diciamo che se in quel momento non ti sentivi così tanto bene con te stessa, poi
guarda,
probabilmente poi sei riuscita a farlo.
Non è questione di sentirsi tanto bene con se stessi, perché tu ti puoi comunque sentire bene con te stesso, ma è la società che te lo ricorda costantemente.
Chiaro.
Che no, il corpo che hai non va bene.
Certo.
Quando sono cambiate le cose per me? Quando sono andata a vivere all'estero, ho vissuto e lavorato 3 anni ad Amsterdam, e lì mi sono resa conto che era una società completamente diversa, che accettava e amplificava i corpi e i vissuti di tutti. Quindi tu vedevi persone grasse ovunque, ma banalmente anche sul palco di un festival a fare twerking, capito? E vedevi sto corpo super grasso con la gente impazzita, felicissimi, che applaudevano come avessero visto la cosa più bella del mondo.
Beh,
e perché io una cosa così in Italia non l'ho mai vista? E quindi lì ho cominciato a sbloccarmi tutta una serie,
cioè,
di
cose. Cioè, hai cambiato la prospettiva.
Ho cambiato completamente la prospettiva. Ho pensato, se fossi nata in un'altra parte del mondo, il rapporto col mio corpo sarebbe diverso. Se fossi nata in un'altra epoca storica, anche lì il mio corpo sarebbe diverso. E quindi perché devo lasciarmi influenzare dal momento e dal luogo dove sono nata? Quindi ho cominciato un po' a riappropriarmi del mio corpo, a dire, sentite, il mio corpo è questo, a prescindere da quanti chili peso, no? E ho tanto altro, sono una donna normale, ho una vita professionale soddisfacente, sentimentale soddisfacente, perché mi dovete sempre pesare per il mio corpo, no?
A parte essere completamente d'accordo con te, potremmo estendere un pochino a questo punto l'invito ai ragazzi di oggi, non a emigrare ad Amsterdam per riuscire a superare questi dogmi, ma bensì a trovare magari delle iniziative, perché comunque qualcosa sta cambiando, qualcosa si sta muovendo, e anzi dopo decenni di moda del magro qualcosa si sta spostando.
Diciamo che grazie a Dio adesso c'è tanta gente che ne parla, quindi
esatto.
Comunque siamo già in Italia, saremo penso una ventina, 20, 25 che parliamo costantemente tutti i giorni sui social di questa cosa, quindi comunque un pochino sposti, no, l'attenzione.
Certo.
Poi è un po', è una cosa liberatoria, perché comunque se tu pensi a tutto il tempo che una donna impiega sul suo corpo, sul restare cioè aderente a certi canoni, tutto quel tempo lo possiamo mettere nel fare altro, banalmente, no? Ovviamente sono discorsi che sembrano un pochino utopistici, perché dici vabbè, come per esempio un altro concetto che mi piace molto, il fatto che una donna non debba bellezza a nessuno. Io non è che devo essere figa, come dice Gnocca, per avere un determinato, che ne so, lavoro in televisione. Concordo. Poi in questo momento è così, è proprio così.
In questo momento assolutamente, soprattutto nel mondo della televisione. Parte l'applauso.
Scatta l'applauso dalla curva sud, grande.
Grazie Lara Lago.
Sì, ho appena adattato le cheerleader.
Lara Lago, quindi per gli ascoltatori che volessero entrare in contatto con te e scoprire qualcosa in più riguardo a tutto quello che concretamente poi porti avanti, perché
come fanno? Come fanno?
Su Facebook, se sono ancora un po' boomer, sono Lara Lago. Su Instagram sono Lara_Lake, come il lago in inglese.
Ah, vedi, Lara Lake. Quindi su Instagram noi ti auguriamo tutto il successo del mondo per poter permettere a questa idea di espandersi, perché
grazie
c'è comunque
mille.
Qualcosa di malsano in tutto ciò. Grazie, grazie per quello che fai.
Ciao Lara, grazie.
Ciao a voi.
Eh sì, caro fratello Gianni, un amico che posso citare, il buon Lollo Loco, che abbiamo anche mandato in onda qualche settimana fa, che salutiamo. Un giorno quando passò questa ragazza super pettinata, super truccata, super di marca, super raffinata, eccetera, mi ha guardato e mi ha detto: caro Albi, ricordati che quanto più le vedi belle, quanto più rompono le balle, perché hanno passato così tanto tempo a fare qualcosa per essere così in tiro che necessariamente qualcosa devono riversare verso l'esterno, e non posso dargli torto.
La filosofia di Lollo Loco.
L'eccesso di cura si perde da altre parti, no? Si aumenta una parte e si perde dall'altra, possiamo dirlo?
E diciamolo!
Andiamo in canzone e poi torniamo fra pochissimo con, se non erro, Teresa 5 ai nostri microfoni, o meglio ai nostri telefoni. Cosa ci ascoltiamo, Andrea?
Ci ascoltiamo un pezzo tratto da uno dei primi EP dei Comet Is Coming.
Ah, senti qua.
Questo secondo me ti piace. Loro sono uno dei nostri gruppi preferiti che passiamo e ripassiamo settimana dopo settimana. E questo è Do The Milky Way.
Yeah.
Yes, Comet is coming, Do the Milky Way, tratto da il loro secondo EP, se non erro, sempre qui su Radio Popolare, in vostra compagnia ancora per qualche minuto per dare il benvenuto alla nostra ultima ospite della giornata, che dovrebbe trovarsi in treno e che si chiama Teresa 5.
Ciao Teresa, ci senti?
Io non sono Teresa, avete sbagliato numero.
Ah, che bello, che meraviglia, ah, grazie. Questo,
senti,
sono i veri,
questo
colpi
è bello, di questo è bellissimo.
Sì, chi sei?
Chi sei? Raccontaci la tua storia.
La mia storia. Io sono una vecchierella, sono vecchietta e...
Bellissimo.
Niente,
allora io la faccio a te la domanda che devo fare a Teresa. Ti va? Posso?
Domanda.
Cioè, del situazionismo radiofonico, cioè, mi piace tantissimo.
La domanda è, visto che sei vecchierella, così ti sei definita in modo molto tenero e affettuoso, io affettuosamente ti chiedo, come hai visto cambiare l'importanza del corpo della donna nel corso della tua vita?
La preferivo prima.
Perché?
Perché adesso non c'è più un'immagine della donna. L'hanno stravolta, la donna non è più femminile, la donna è diventata un oggetto. È diventata una cosa da usare e basta. E quello che è peggio è che la donna si fa usare, capito?
Come ti chiami?
Non sono più donne. Io mi chiamo Rosanna.
Rosanna, te lo chiedo in diretta, no, in differita, perché stiamo registrando. Possiamo mandare questo intervento in onda radiofonica?
Certo che lo potete mandare. Io penso che una donna sia una persona eccezionale, che soprattutto ha una mente prima che un corpo, ma è stato travisato il tutto. Ora si guarda solo il corpo, si guarda la bellezza, si guarda l'estetica, non si guarda la mente, non si guarda ciò che una donna è capace di fare, non si guarda le donne che si fanno in 10.000 per salvare i propri figli, che combattono, che hanno un'anima. Ecco, alla donna l'avete tolta l'anima.
Guarda, devo dirti che questa è la telefonata migliore che potevamo fare per chiudere questo trittico di puntate qui al Festival di WeWorld.
Rosanna, grazie mille. Di cognome possiamo dire come ti chiami?
Preferisco di no, perché mi conoscono in troppi.
Che meraviglia, grazie Rosanna, fantastico. Sarai famosa ancora di più per questo intervento, e chi ti ha riconosciuto lo salutiamo e gli chiediamo di mantenere la tua richiesta di incognito, va bene?
Grazie.
Ciao, Rosanna, grazie a te. Ciao, ciao.
Una buonissima
ciao,
serata.
Ciao, grazie anche
ciao,
a voi.
Ciao, ciao, grazie. Andrea, che come si dice in questi casi?
Il bello della diretta, anzi della differita.
Avrei detto puro culo io, sinceramente. Non so tu come la vedi. Eh sì, perché dovevamo sentire Teresa 5, la quale ha fatto un video che è diventato virale, chiamato L'errore di base, che a questo punto invitiamo gli ascoltatori ad andarsi a spulciare, perché io, anche se abbiamo registrato e potevo cambiare, togliere il nostro errore...
È un peccato.
Io lo mantengo, il nostro errore, perché chi sbaglia impara e...
E fai come il Negroni sbagliato del Barbasso, che diventa un cocktail prelibato, simbolo della trasmissione che abbiamo appena fatto. Pensa a te come te l'ho girata.
Diventa anche virale la puntata, dici?
Adesso vediamo.
Va bene, grazie. Frate Gian, è stato bellissimo fare queste tre puntate con te. Ho una bruttissima notizia da darti.
Non dirmi che è finita, no?
Eh sì. Caro ascoltatore di Radio Popolare, ti sei perso, se stai ascoltando questa puntata, qualcosa di meraviglioso due settimane fa, ovvero il WeWorld Festival. Se invece c'eri, allora racconta ai tuoi amici com'è andata, perché era qualcosa di speciale, in cui veramente i regali arrivavano dal cielo come
Rosalba.
Come Rosalba o Rosanna?
Rose.
Grazie Andrea, frate Gianni.
Grazie Alberto Nigro, noi ci sentiamo settimana prossima, sempre 17.30-18.30 qui su Radio Popolare.
Grazie WeWorld.
Non capisco perché cerco per le ferie un posto a mare, non c'è Svalutation.
Un paio di ringraziamenti li vogliamo fare, però, anche alla buona Lara Lago, Lara Lake, per chi la cerca su Instagram, con cui abbiamo discusso di stereotipi di corpo.
Ringraziamo anche Corinna De Cesare, con cui abbiamo discusso della sua newsletter femminista The Period, abbiamo parlato del suo libro Biglietti alle amiche, edito da Fabbri Editore.
E grazie a Gabriele Piazzioni, segretario generale di Arcigay.
Salutiamo e ringraziamo anche Teresa 5 a questo punto.
Anche se è come se.
È come se.
È come se. Ciao Teresa.
Ciao,
grazie.
Teresa, ciao.
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 Anche un po' per me.